Vogliamo rivolgerci alla parola come scritta nell'epistola di Paolo ai Colossesi, il capitolo 2. Colossesi 2. E leggiamo dal versetto 8. Guardate che nessuno faccia di voi sua preda con la filosofia e con vani raggiri secondo la tradizione degli uomini e gli elementi del mondo, e non secondo Cristo. Perché in Lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità, e voi avete tutto pienamente in Lui, che è il capo di ogni principato e di ogni potenza. In Lui siete anche stati circoncisi di una circoncisione non fatta da mano d'uomo, ma della circoncisione di Cristo, che consiste nello spogliamento del corpo della carne. Siete stati con Lui sepolti nel battesimo, nel quale siete stati anche risuscitati con Lui mediante la fede nella potenza di Dio, che lo ha risuscitato dai morti. Voi che eravate morti nei peccati e nella incirconcisione della vostra carne, voi, dico, Dio ha vivificati con Lui, perdonandoci tutti i nostri peccati. Egli ha cancellato il documento a noi ostile, i cui comandamenti ci condannavano, e l'ha tolto di mezzo, inchiodandolo sulla croce. Ha spogliato i principati e le potenze e ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro per mezzo della croce. Amen. Oggi vorrei benedirvi ricordandovi di quello che è scritto nel versetto 10. Voi avete tutto pienamente in Lui. Voi avete tutto pienamente in Lui. Il versetto 8 dice: guardate che nessuno faccia di voi sua preda con filosofia e con vani raggiri, secondo la tradizione degli uomini e gli elementi del mondo, e non secondo Cristo. Nel giorno di oggi noi troviamo purtroppo mille cose che desiderano sostituirsi a Cristo. Fin dall'inizio si è parlato dell'anticristo, ossia colui che si mette al posto di Cristo. Si offre come alternativa, dicendo non è importante Gesù. È uno spirito che vediamo nascere fin dall'inizio, quando il diavolo dice: ma Dio ha detto davvero così, ma non è vero, fai le cose a modo mio. E Eva e poi Adamo hanno accolto questa seduzione satanica e hanno seguito una linea che ha portato poi alla morte. Vorrei proporvi soltanto all'inizio di questa meditazione qualcosa che è stato l'oggetto dei miei studi in questi giorni, molto brevemente, mentre la parola parla della filosofia e i vani raggiri secondo la tradizione degli uomini. Noi troviamo nel mondo una chiesa alternativa, voglio usare questa espressione, che si chiama la psicoterapia, la psicoanalisi, il ricorso a psicologi, psichiatri, che credono di proporci una scienza nuova dove, secondo non me, ma secondo la maggior parte degli scienziati, di scienza non si tratta assolutamente, piuttosto la proposta di una nuova impostazione di vita basata sull'uomo, al punto che può essere definita una religione, giusto un dato. Se tu spendi 1.000 euro per fare 20 sedute con uno psichiatra e tu invece vai da tuo amico, che è un vero amico, e parlate insieme profondamente anche fino a notte tarda, la scienza, se possiamo dire così, le ricerche dicono che alla fine sarà lo stesso. Parlare con uno che ti prende i soldi o parlare con un buon amico, i risultati sono uguali. Dunque, se dovete sprecare i soldi, è meglio trovare un buon amico, un buon fratello, un buon, se posso aggiungere, un buon pastore, uno che conosce la parola del Signore. Anche perché due personaggi sono molto importanti nel mondo della psichiatria, uno di nome Freud, un altro Jung, tutti e due che hanno operato a inizio del Novecento a Vienna. Freud era un uomo che faceva uso regolare, al punto di essere un dipendente, della cocaina. Soffriva 1.000 perversioni, fra le quali il desiderio di possedere, una cosa che gli è durata tutta la vita anche dopo la morte sua, ha desiderato prendere sessualmente la madre. E nella sua lotta contro queste perversioni che riconosceva come sbagliate, ma che voleva anche in un certo senso giustificare, ha elaborato un sistema dove tutto, secondo lui, si basa su frustrazioni o oppressioni di natura sessuale. È stato il primo ad innalzare, dopo gli antichi greci, ad innalzare tanto l'io, mettendo l'io al centro dell'esperienza umana. Era uno che odiava la Chiesa, credendola un'organizzazione antisemita, odiava Cristo e operava per togliere questo nome dall'esperienza umana. Chiudo parlando di lui. Ha definito, come gli esperti hanno il privilegio di fare o di cercare di fare, ha definito la moralità, cioè ciò che, la definizione di ciò che è bene o ciò che è male, specialmente per noi, in base alle Sacre Scritture, ha definito la moralità un insieme di strutture oppressive che generano neurosi. La moralità ci fa diventare dei neurotici, dei malati di mente. Quando diciamo che questo non va bene, quando un genitore dice ad un bambino non devi fare così, non devi fare quest'altro, questa è un'oppressione e crea delle malformazioni nella mente del bambino, del giovane e poi dell'adulto. E noi diciamo tanti problemi che devono andare dallo psicologo. Giusto per dire, non un suo successore, ma l'uomo che lo ha seguito, perché era in contrapposizione a lui in tante cose, un certo Jung, credeva molto nello spiritismo, aveva il suo spirito, demonio personale, che consultava regolarmente e incoraggiava le persone a consultare gli spiriti quando avevano dei problemi, di uscire da loro stessi e di entrare nel mondo spiritico. Le sue sedute spiritiche passano tuttora per nome sedute psichiatriche, il famoso divano. Già nel secolo precedente c'erano varie persone che proponeva per mezzo di pendoli, orologi, eccetera, l'ipnosi, l'annientamento dell'io, in modo che si potesse ricostruire qualcosa. Queste cose non ho paura di definire diaboliche e che fanno parte dell'opera dell'Anticristo. Lo spirito dell'Anticristo si manifesta in queste cose. Per un motivo semplice, posso dire questi qua, questo in modo semplice, senza paura di essere contraddetto. Sono diaboliche perché non danno a Cristo il posto che gli spetta, rinnegano Cristo cercando altre esperienze spiritiche e, se vogliamo mettere qualcos'altro vicino, la loro definizione dell'uomo è del tutto sbagliato. Portare la nostra persona da uno psicologo che non teme Dio, che non onora Cristo, ci espone a dottrine sataniche. Sarebbe come portare una macchina guasta, un'automobile guasta, dal macellaio. Sarebbe come chiedere, quando abbiamo le gambe rotte, che sarebbe come andare, non so, da chi posso dire, dal fruttivendolo. Non sanno niente della vera natura dell'uomo, dunque non possono curarci. Invece è scritto che voi avete tutto pienamente in Cristo. Cristo sa chi è l'uomo ed è a Lui che dobbiamo ricorrere. Giusto per dire, molti geni ammirati da tutti, passando non soltanto da loro, ma anche grandi della letteratura, anche tipo Hemingway, come sono finiti? Jung soffriva sempre da questa tendenza al suicidio e doveva curare la nostra mente. Hemingway, un altro grande scrittore, però la soluzione che aveva ai problemi del mondo, problemi tuoi, il suicidio, via che ha scelto lui, con ogni probabilità. I buoni dicono che ha avuto un incidente di caccia, era in barca, poi si è sparato. Per salvare un po' la sua faccia, dicono che può darsi che era un incidente. Chiudo questa introduzione dicendo che la stessa parola psicologia viene dal greco psuche, logia, e psuche. Psuche non è altro che l'anima nostra. Quando andiamo da uno psicologo, dovessimo andare, noi mettiamo non la nostra mente, ma il nostro io, la nostra persona, cioè la nostra anima, in mano ad uno che non crede in Dio. Come potrà aiutarci? E porto questa parola proprio perché possiamo vedere in Cristo ogni cosa. Vedere la soluzione dei nostri problemi, vedere in Cristo ciò di cui abbiamo bisogno. È a Lui che dobbiamo andare. E aggiungo, se parlo così degli psicologi, aggiungo anche i fratelli, aggiungo gli anziani, aggiungo anche i pastori. Nessun uomo ci può aiutare, ci può dare una mano. Ma solo fin dove i fratelli ci indicano Cristo possiamo avere un vero aiuto. Vegliamo anche noi, anche con quella famosa, è una novità, ormai non è più novità, la stima che si ha di se stessi, bisogna lavorare sulla sua autostima. Così dice il mondo, facciamo vedere l'uomo che è forte. La Bibbia cosa dice? Se non muori, non puoi vedere il regno di Dio. Se non diventi come il seme che cade in terra per morire, non potrai avere frutto. Il mondo dice salviamo quello che c'è e lo facciamo diventare grande. La Bibbia dice che dobbiamo morire a noi stessi. E anche in senso religioso, l'uomo troppe volte provvede, lui è una soluzione. Ieri ho avuto occasione di seguire uno studio sulle statue, le varie icone che si trovano nelle chiese. Non voglio parlarne adesso, se non dicendo che la maggior parte delle statue, la maggior parte dei quadri, la maggior parte dei mosaici che si trovano in contesto religioso hanno le loro origini nel paganesimo. certe cose, specialmente statue di Maria, la nostra carissima sorella che è con il Signore, con la schiena rivolta verso di noi perché ha la faccia rivolta verso il Signore, specialmente certe statue di Maria col bambino in mano, sono d'origini babilonesi se non di origini ancora più antiche. Noi non vogliamo soluzioni religiose, non vogliamo soluzioni umane, vogliamo cose efficaci, cose utili, perché possiamo stare nella gioia e nella pace davanti al nostro Dio, oggi e per l'eternità. Non sensazioni, non atmosfere particolari, ma Dio stesso. È ciò che noi desideriamo e che sarà risposto, la risposta alle nostre ansie, ai nostri spaventi. La risposta anche per il futuro, che potrebbe presentarsi così difficile, con troppe cose che stanno vacillando, il lavoro che abbiamo, la sicurezza, la famiglia, la salute. Il Signore è tutto ciò che ci serve. Gesù, voglio dire usando una frase classica della fede evangelica, è sufficiente per ogni nostro bisogno. Cristo è sufficiente. Passiamo avanti al versetto 9 del brano che stiamo meditando di Colossesi 2. Perché in Lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità. Quando si parla di Gesù, quando si adora Gesù, si adora Dio, e non una parte di Dio. Non dobbiamo avere quel famoso cerchio diviso in tre, dove Gesù è una parte della Deità. Gesù è Dio pienamente, come lo è pure il Padre. Il Padre non è una terza parte della Deità, è Dio a pieno diritto, come pure lo Spirito Santo. Non dobbiamo più pensare in termini di cerchi divisi in tre parti, piuttosto tre cerchi sovrapposti al punto che diventano un solo cerchio, distinte. Distinti come cerchi, ma uniti in uno. Quando adoriamo Gesù, quando nominiamo Gesù, quando riceviamo Gesù, riceviamo la pienezza della Deità. Perché il versetto 10 dice: se Gesù, in Lui c'è la pienezza della Deità, è scritto, voi avete tutto pienamente in Lui. Io non ho tanti soldi, però ho tutto, perché ho Gesù. La mia salute non è al 100%, grazie a Dio godo di una buona salute, però ho tutto, perché ho Gesù, nulla mi manca. Non so quanti anni ho davanti a me, ma gloria a Dio, nulla mi manca, ho tutto, perché ho Gesù. Io vivrò in eterno, vi do questo annuncio, perché questo corpo viene sempre meno e sempre più fragile. Però ho tutto, vivrò in eterno perché ho dentro di me il Gesù che è eterno. Lui in me, io sono in Lui, Lui vive in eterno, io vivrò in eterno. Vedete, quello che è Gesù diventa nostro. Questa è la bontà di Dio, questa è la generosità, questa è la parola grazia. Se Giovanni scrive di grazia su grazia, già nel Vecchio Testamento c'era la grazia. È vero, la grazia di Dio era su Davide, era su Noè, era sui profeti, però grazia su grazia. Cioè Dio, come sempre, fa l'impossibile. La grazia è il massimo. Non si può andare oltre la grazia di Dio. Però Dio aggiunge grazia alla grazia. È la grazia di cui parla il Nuovo Testamento. parla della venuta della persona di Gesù, perché Dio era con loro nel Vecchio Testamento, e se non era una grazia questo qua, Dio con noi nelle battaglie, nelle carestie, attraversando i mari, i fiumi, Dio era con noi, gridavano. Il Nuovo Testamento parla di una grazia nuova, grazia su grazia. Dio in noi. E se noi siamo onorati di avere Dio in noi e noi siamo in Dio, nulla ci manca. Ciò che è di Dio è nostro. Infatti il versetto 11 inizia con due parole, in questo brano ho sottolineato solo tre o quattro parole. Solo due parole ho sottolineato qui del versetto 11. In Lui, in Cristo, siete stati circoncisi, di una circoncisione non fatta da mano d'uomo, ma della circoncisione di Cristo, che consiste nello spogliamento del corpo della carne. Siete stati con Lui sepolti nel, qui è scritto battesimo, faccio riferimento alla parola originale che significa immersione totale. Siete sepolti in un'immersione nel quale siete stati risuscitati con Lui mediante la fede nella potenza di Dio che lo ha risuscitato dai morti. Questa parola sarebbe un po' complicata, ma voglio riassumerlo dicendo così. Quando Gesù è morto, anche noi siamo morti assieme a Lui. Quando Gesù è risuscitato, noi siamo risuscitati in Lui. Abbiamo partecipato, eravamo partecipi di ciò che Gesù ha fatto sulla croce. Gesù è morto per te, è rimasto nella tomba tre giorni per te ed è risuscitato per te, perché tu eri in Lui e la sua vittoria quella volta è la nostra vittoria. Così è scritto. E quando siamo in Lui, mediante la fede nella potenza di Dio che lo ha risuscitato dai morti, quando abbiamo questa fede, quest'opera diventa efficace nella nostra vita. Però abbiamo tutto in Cristo. Siete stati con Lui sepolti. Voi, noi, 2000 anni fa siamo stati sepolti. E 2000 anni fa Gesù ha ottenuto la sua vittoria, ma perché eravamo già in Lui, siamo risuscitati a vita eterna. Il versetto 13 dice: Dio ha vivificato Lui, Dio ha vivificato con Lui, perdonandoci tutti i nostri peccati. Cioè il momento della risurrezione di Gesù. Siamo stati perdonati. Vedete, il nocciolo delle questioni allora sta proprio qui. Siamo in Cristo o solo crediamo in Gesù? Ed è distaccato. Abbiamo una fede quasi quasi come nel Vecchio Testamento. Dio è con noi, io sono con Dio. Qui abbiamo una dimensione della fede che va ben oltre. Voi che eravate morti nei peccati e nella incirconcisione della vostra carne, voi dico, Dio ha vivificati con Lui. Quando Gesù è stato vivificato, anche noi siamo stati vivificati. Oggi abbiamo fede in Lui, oggi si vede l'efficacia di quello che è successo 2000 anni fa, ma la sostanza di quest'opera è avvenuta il giorno della morte, il giorno della risurrezione di Gesù. È allora che Dio ci ha perdonato tutti i nostri peccati. Noi crediamo in Dio, è troppo poco. Siamo in Dio e Dio è in noi. La nostra vita è nascosta in Lui. Il desiderio principale nostro non è né la salute, né il benessere, né di avere tanti figli, ma di avere Gesù. Un certo Spurgeon ha una volta detto che la vittoria sulla malattia si ha quando si dice: Signore, io starò come vuoi tu. Così se vieni guarito hai la vittoria sulla malattia, gloria a Dio. Ma se rimane malato, magari per uno scopo che Dio si è prefisso, tu hai la vittoria perché hai quello che Dio vuole. Tu non desideri la salute, desideri Cristo, desideri fare la sua volontà, desideri essere sottomesso a Lui, desideri essere fedeli a Lui. E le altre cose, se sono ricco, gloria a Dio. Se dovessi perdere tutte le mie sostanze materiali, ho Cristo e nulla mi manca. Questa è la vittoria. La vittoria non è come stanno dicendo alcuni, è accumulare tanti tanti soldi. E la vittoria è essere fedeli a Dio come la promessa quando uno si sposa nella ricchezza come nella povertà. Se lo diciamo ad una donna che stiamo per sposare, quanto più lo dobbiamo dire al nostro Dio: ti sarò fedele perché l'unica cosa che desidero è stare con te, essere anzi in te e che tu sia in me. Cristo è tutto per noi. Cristo è santo? Se tu hai Cristo in te, anche tu sei santo. Non perché ti stai comportando bene, non perché hai fatto un piacere a qualcuno. La tua santità, il tuo vanto per la tua persona sarà: o Cristo in me che è santo. Una domanda importante: Gesù è il figlio di Dio? Se tu hai Gesù in te, anche tu sei un figlio di Dio, perché nasci per lo stesso Spirito. Gesù è potente? O se hai Gesù in te, chi ti fermerà? Siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati, non per la nostra forza, ma perché abbiamo Gesù in noi. Ho scritto una lista: Gesù è vincitore. Tu sei una persona giusta? Perché solo i giusti andranno in cielo, eh? Ai 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 ai, vi ho visto, vi ho visto in giro, mi hanno riferito che ti hanno visto, non sei giusto. Oh, allora gloria in Dio. Perché la tua giustizia, quello di cui ti vanti, non è tua, perché tu sai di essere debole, tu sai di essere un fallimento. Però il tuo vanto è Gesù, che è il giusto, hai Gesù in te, e questa è la giustizia che tu presenterai davanti al Padre nel giorno del giudizio. Io sono peccatore, incallito, impossibile a correggere, per questo non presento la mia giustizia, ma ti presento la giustizia di Gesù, perché io sono in Lui e a nome Suo che io vengo. Gesù è libero. Vuoi essere libero? Entra in Gesù. Gesù ha approvato dal Padre. Poi ho finito la carta qua. Ha approvato dal Padre e al di sopra di tutto. Gesù è eterno. Se Dio è in te e tu sei in Dio, non per altre cose. Non è che noi diventiamo eterni. Teoricamente parlando, Dio a metà dell'eternità potrebbe dire: basta, cambio idea, revoco quella cittadinanza che ti avevo concesso. Però il nostro vanto non è per i nostri meriti, non è per i pregi, certamente non è per le nostre opere, ma è nella persona di Gesù. Così chiudo parlando anche di quello che ha detto all'inizio. Abbiamo problemi di ansia? Andiamo da Dio. Abbiamo degli spaventi? Andiamo da Dio. Abbiamo paura per il futuro? Andiamo da Dio. dicono cose importanti. Se c'è qualcuno dice io vorrei convertirmi, ma se mi converto non potrò più vivere come vivo adesso, dunque morirò di fame. Dio, l'ho sentito dire, non posso ubbidirti perché sarebbe un disastro economico per me. Oh, cerca Dio e vincerai anche quel problema, perché quando tu sarai in Dio, vedrai Dio all'opera a tuo favore. Se ti spaventi, se questo è un ostacolo per te, rivolgiti a Gesù. Ma cosa succederà? Cosa diranno? È meglio che parlino male di te qui sulla terra per essere poi approvato dal Padre. È meglio che siano gli uomini, magari genitori, magari figli, a vergognarsi di noi, piuttosto che il Padre che è in cielo. È meglio essere respinti dagli uomini che respinti da Dio. La soluzione di ogni cosa, ed è qui veramente, specialmente nella nostra Chiesa, ho visto ma in tutte le Chiese, le cose grosse, le cose più difficili vanno affrontate in comunità, ma ancora di più a casa, in camera, in ginocchio davanti al Signore, parlando con Lui, dove non c'è l'ausilio della musica, la predicazione, la preghiera di altri. Qui è qui che dobbiamo incontrarci con Dio, stabilire un dialogo profondo con Lui, mettendogli davanti pure le nostre paure, perché chi ci aiuterà? Freud, medico, cura te stesso prima. Jung, mettiti a posto te, che volevi sempre commettere suicidio, che avevi paura del buio. Ma che psicologo è questo qua? Pagavano tanti soldi. Io vado da Gesù, che è luce, che è vita, che è speranza. Gesù nel quale c'è ogni certezza. Gesù è degno.